Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della rubrica La settimana scientifica, condotta da Francesco Rea. Vi ricordo che potete scriverci a radio@immagina.eu piuttosto che mandarci un quesito al nostro numero WhatsApp 342-142-6902. Normalmente iniziamo con la rassegna stampa in compagnia di Giulia Bonelli, al quale però facciamo gli auguri di pronta guarigione per un'influenza che l'ha messa a letto con la febbre. E allora andiamo a vedere rapidamente quelle che sono le notizie della settimana. Sicuramente via libera dell'EMA al vaccino AstraZeneca, un vaccino che è stato stoppato la settimana scorsa, cui uso ripartirà immediatamente. Potrebbe però riservare qualche strascico questa decisione di stop verso quanti già nutrivano qualche dubbio, non tanto sull'efficacia dei vaccini ma sugli effetti collaterali, che a volte possono essere anche molto molto importanti. Purtroppo questo però vale per ogni tipo di vaccino. Per quanto riguarda le notizie della scienza della settimana, ce ne sono due di settore spaziale. Ovviamente io vengo da lì, sono più attento, le noto prima, per cui mi scuseranno quanti invece operano in altri settori della ricerca. Una notizia molto curiosa che io ho trovato estremamente interessante, perché ha visto uno dei più importanti o più noti astrofisici al mondo, Avi Loeb, americano, definire, come dire, questo oggetto interstellare Oumuamua, che diciamo è a nostra conoscenza dal 2017, come il residuo di una navicella aliena interstellare. Ora però non molti ci avevano creduto, e uno studio recente di due astrofisici dell'Università dell'Arizona sostanzialmente individuano in questo pezzo di roccia piuttosto grande, che ha questa peculiarità di essere piatto e assomigliare moltissimo alla navicella di Han Solo in Guerre Stellari, di fatto sarebbe un pezzo di un pianeta di un altro sistema stellare che appunto si sarebbe staccato e starebbe viaggiando tra il nostro sistema stellare e il suo precedente. Non è né una cometa, non è un iceberg di idrogeno, non è un frattale di polvere interstellare, è un pezzo di un pianeta altrove. Questo è estremamente interessante, anche perché molta curiosità aveva creato questo oggetto. L'altro elemento che andrei a segnalare come rassegna stampa è lo Space Launch System della NASA, che sarà il più grande vettore mai costruito dall'uomo per i viaggi interplanetari, un bestione che manco l'Apollo 11, ha superato i test di prova per i suoi motori, che sono una componente non banale. I quattro motori dello stadio principale di questo enorme razzo che supera i 100 metri di altezza. Finita quindi la rassegna stampa, direi di iniziare con le notizie, insomma gli approfondimenti di questa settimana. Entriamo nel primo argomento della settimana con un film dedicato ad Alan Turing, The Imitation Game.
Vi presento il signor Turing.
Temo che lavorare con queste persone non farebbe che rallentarmi.
Lei deve avere molti amici, vero?
Siamo a corto di personale.
Allora reclutiamone altro. Avete 6 minuti per completarlo.
5 minuti e 34 secondi.
Mi aveva chiesti meno di 6. Ma cosa facciamo davvero qui?
Decifriamo un indecifrabile codice nazista e vinciamo la guerra.
Oh. Oggi vorrei aprire un nuovo capitolo che sta più, diciamo, nella parte di innovazione digitale. Siamo abituati ad ascoltare commenti piuttosto che valutazioni rispetto a quello che si chiama Bitcoin. Ma Bitcoin che cos'è? A dire la verità, neanche io so molto bene cosa è una criptovaluta. Allora ho chiesto aiuto a un esperto, un consulente digitale che conosce bene questo, il mondo digitale in genere, non tanto l'aspetto, diciamo, delle criptovalute, perché ci aiuti a capire di cosa si tratta, come sono nate e su che base poi vivono. questo nostro ospite di oggi, che saluto, si chiama Fabrizio Beria ed è della società Arkansas, di una società cooperativa di Firenze. Ben arrivato, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a lei, dottor Rea. Buona giornata, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, dottor Beria, mi dica, che cos'è una criptovaluta?
Una criptovaluta, possiamo dire in modo sintetico, che è un nuovo sistema di pagamento. Diciamo, è un sistema di pagamento basato su un asset immateriale prettamente informatico. Diciamo che una criptovaluta, che poi prende di varie tessonature, può essere, diciamo, ci sono varie criptovalute, nasce dal frutto di un calcolo, di un algoritmo informatico che ne definisce la sua natura e ne definisce il suo essere, il suo aspetto in tutte le sue forme, che può essere dalla sua identità digitale alla tracciatura di tutte quelle che sono le varie transazioni legate a questa valuta.
Ecco, stiamo parlando di una cosa che, per quanto digitale e, come si dice, virtuale e concreta, non stiamo parlando di un pagamento digitale, perché i pagamenti digitali vanno sul vecchio meccanismo. Cioè, stiamo parlando di una nuova moneta, un nuovo euro, un nuovo, che però non è costruito su il PIL dei paesi e la loro possibilità di produzione, giusto?
Assolutamente giusto. È frutto di una tecnologia basata sul concetto della blockchain, ovvero le catene di blocchi, per cui è un asset completamente immateriale, che non è legato a una banca centrale o un altro ente di riferimento monetario, a uno Stato, ma è legato a un sistema, a un software open source. Per cui, per fare un paragone, per fare un piccolo esempio con i Bitcoin, il Bitcoin è sia una criptovaluta che un software open source per creare ulteriori Bitcoin.
Ecco, ma questo blockchain che lei parla, questa catena, come si produce la criptovaluta? Cioè, c'è uno che fa il primo anello della catena e poi...
Innanzitutto, chi ha inventato il protocollo, che è Satoshi Nakamoto, che è uno pseudonimo di una persona o di un gruppo, questo ancora non è chiaro, nel senso è un po' fumoso nella leggenda, che però nel 2008 ha creato un software open source con un algoritmo per cui, rispettando quelli che sono i dettami della blockchain, ovvero un protocollo di comunicazione basato su un database distribuito e organizzato a blocchi, per cui le informazioni vengono create o modificate, inserite in blocchi, concatenati l'uno con l'altro da delle chiavi univoche e degli ID, per cui la catena è sempre ricostruibile in qualsiasi tutti i suoi passaggi.
Cerchiamo di capirci, praticamente la moneta, se la dovessimo immaginare come una moneta standard, un medaglione, insomma una cosa di metallo, sarebbe costituita da un pezzo di partenza a cui tutta un'altra serie di soggetti potrebbe metterci il proprio pezzetto di puzzle, ma la moneta diventa reale solo quando c'è uno che trova l'ultimo puzzle che chiude la moneta stessa, cioè che la rende completa.
Sì, per sua natura ogni blocco è concatenato da una chiave univoca che si chiama hash, codice hash, che può essere, è l'unico codice che può essere, nel caso del Bitcoin o comunque nel caso della criptovaluta, che deve essere calcolato in mezzo a miliardi di altre combinazioni. Quando questa chiave chiude praticamente il nuovo blocco e lo lega al blocco precedente, viene stampata una cosiddetta marcatura temporale, per cui si dà vita a un nuovo pezzo della catena, quindi a una nuova informazione, che può essere, quindi una nuova informazione può essere o la creazione o la modifica per una transazione, ovvero io ho un Bitcoin creato, poi lo uso per acquistare, quindi la catena mi si modifica, ma sempre secondo la solita logica, per cui ogni pezzettino in più della catena che si modifica deve essere validato dall'intero sistema, perché stiamo parlando di blockchain, quindi è su database distribuiti in tutto il mondo, che analizzano la richiesta dalla creazione, ripeto, fino alla transazione, fino alle ultime transazioni fatte, e tutta la catena, o meglio la maggioranza della catena, mi deve certificare che quell'asse è univoco, che quella marcatura temporale può essere applicata, e quindi tutta la rete si adegua, ed è qui la forza della catena,
perché
la catena
qua
diventa così invulnerabile.
Qui vengono fuori due temi. Allora, sostanzialmente io devo ricostruire un DNA di una criptovaluta, i pezzetti li mettono tante persone che fanno lavorare i propri cervelloni a creare quel pezzetto di DNA, quello che arriva, diciamo, che è capace di mettere l'ultimo pezzetto, si becca l'intero DNA, cioè l'intera catena, corretto?
Perfetto, sì, nel caso della blockchain Bitcoin, perché Bitcoin non è altro che un'applicazione su base blockchain, in filosofia blockchain, diciamo, chi riesce a chiudere il blocco di informazioni, a porre la marcatura temporale prima degli altri, viene ricompensato con una fee di creazione, ok? E tutto è tracciato, nel senso, da quando nasce a quando poi questo Bitcoin verrà utilizzato. In qualsiasi momento io posso risalire tutta la catena, sia da quando è nato e sia tutti i vari passaggi che ha fatto, quando è stato spezzettato, che cosa ha acquistato.
Per fare un passo indietro, si ricorda quel film, su Tubing, che appunto doveva decifrare l'apparato, diciamo, di comunicazione tedesco durante la seconda guerra
Enigma
mondiale,
sera, sì,
Enigma,
sì.
Esatto, che aveva costruito quel computer che ogni giorno elaborava diverse combinazioni per riuscire. Stiamo parlando della stessa cosa, cioè l'investimento di chi poi investe in criptovalute è nel mettere a servizio macchine che elaborano dati in continuazione fino a che trovano la sequenza finale, quella corretta?
In questo caso stiamo parlando dei miners, ovvero di quelli che affrontano il processo di mining, che è quello della creazione da zero di un nuovo Bitcoin. Voi pensate solo che per sua definizione l'algoritmo del Bitcoin è programmato per chiudere un nuovo blocco ogni 10 minuti, ok? Non si può farne 3 blocchi ogni 5 minuti o 70 blocchi, cioè proprio è tutto regolamentato, quindi ogni 10 minuti si deve chiudere un blocco. Chi chiude il blocco e quindi viene ricompensato, diciamo, ha vinto, ok? Quindi che cosa succede? Succede che dietro ci devono essere delle mining farm con, voi pensate, delle stanze enormi, infinite, con dentro una serie di macchine abbastanza stupide, che hanno solo una potenza di calcolo molto forte, legata spesso a delle GPU, quindi, diciamo, stiamo parlando di schede grafiche che sono quelle più veloci e più potenti nel fare calcoli. Quindi dietro c'è un forte investimento non solo di hardware ma di corrente elettrica e tutto il resto. Il primo che chiude prende il premio.
Ecco, ma non c'è, cioè, se ogni 10 minuti si crea una criptovaluta, non c'è un rischio inflattivo?
Allora, no, perché per sua definizione la criptovaluta, io in questo caso facciamo sempre l'esempio del Bitcoin, che forse è quello più conosciuto, per sua natura l'algoritmo è programmato per non minare nel tempo più di 21 milioni di Bitcoin, ok? Per cui, e man mano che passa il tempo, diventa sempre più difficile generare le chiavi di chiusura del blocco, per cui siamo passati da una velocità di creazione di nuovi Bitcoin che era molto superiore prima, via sta scendendo nel tempo, e con esso anche la remunerazione. Quindi diventa sempre più difficile chiudere i blocchi, diventa sempre più costoso fare blocchi, perché ci vogliono macchine con calcolo, macchine sempre più potenti, o come mining farm sempre più potenti, quindi sempre più corrente, per cui per comunque arrivare in tot anni a finire, quindi è un bene immateriale finito, ed è qui che si entra nel suo valore, ovvero di connotazione di moneta virtuale non inflattiva, per cui non è soggetta a decisioni di autorità centrali che ne decidono quanta ne deve essere stampata, quanta ne deve essere messa sul mercato, e svalutazioni, e quindi entrare in logiche di inflazione o iperinflazione. È una moneta che conserva il valore, non è inflattiva, conserva il valore, o meglio, lo conserva ma al tempo stesso lo incrementa, perché essendo un bene finito, essendo un bene, diciamo, di disponibilità limitata, il mercato con l'acquisto, con la domanda di acquisto, di offerte di acquisto del Bitcoin o di frazioni di Bitcoin, che ne determina il suo valore.
Allora, intanto non è una valuta, alcuni dicono la usano le mafie per riciclare denaro. Mi pare che sia esattamente il contrario, perché visto il livello di certificazione che deve avere.
Allora, sfatiamo un mito, nel senso che è tutto quello che fa parte di una catena blockchain può essere ricostruito, quindi ogni transazione per sua natura, per essere valida, deve far parte, deve chiudere altre transazioni, per cui è tutta una catena ripercorribile, ed essendo una tecnologia open source, il cosiddetto libro mastro della valuta è scaricabile, è scaricato su tutti i computer che compongono la rete, per cui io posso andare anche online e vedere quali sono i vari pezzi delle catene del Bitcoin, quando sono stati generati, e tutta la storia della transazione. È logico che, come tutte le tecnologie, ci sono quelli poi che provano a forzarle anche per scopi non leciti, ma questo vale può valere anche per il Bitcoin, ma sicuramente molto meno che invece una valuta tipo il contante, che passa di mano e io non posso ricostruirla. Il Bitcoin, se le autorità vogliono, si mettono a ricostruire tutto quello che sono le catene. Poi, se sono state usate VPN, se devo fare rogatori in tutto il mondo, ma questo vale per qualsiasi altro bene che gira in maniera digitale, cioè non è legato a questo, anzi il Bitcoin offre in più, grazie alla tecnologia blockchain, la possibilità di risalire sempre la catena.
Ma il valore del Bitcoin è dato solo dal mercato, cioè l'investimento che viene fatto dalle mining non incide sullo stesso, cioè può valere zero come una cifra, dipende solo da quanto il mercato lo cerca. Se nessuno lo volesse, sarebbe comunque sempre zero?
Se nessuno lo volesse o tutti smettessero di fare qualsiasi transazione o di minarlo, teoricamente sì. Però diciamo che è una cosa che è nata nel 2008 e diventata operativa nel 2009, per cui ha uno storico. Io sto parlando del Bitcoin. Ci sono gruppi, player che hanno investito anche recentemente, Elon Musk è uno su tutti, 1.5 miliardi di dollari sul Bitcoin. Ci sono ormai istituti bancari, ci sono exchange di criptovalute, sistemi di scambio che si stanno per quotare in borsa e quindi sono sorretti da investitori mondiali e banche. Per cui, ecco, dire che questo sia un pericolo, no, nel senso no. Come tutte le nuove tecnologie, ci sono quelli che vanno all'arrembaggio, ma ci sono quelli che sono società molto sicure, per cui basta solo prendere un minimo di informazioni, ma questo vale per qualsiasi cosa. Dove metto soldi, prendo informazioni, un minimo, insomma uno storico, vedere chi c'è dietro, vedere che storico ha, vedere i gruppi che ci sono dietro, vedere chi ci sta investendo. Quando Tesla mi arriva e non solo comincia a accettare pagamenti in criptovalute e Bitcoin, ma investe 1.5 miliardi di dollari, vuol dire che stiamo parlando ormai di una realtà. È ancorata al mercato per sé, perché non ha nessun controvalore fisico. C'è chi ha provato a legare il valore base di della criptovaluta all'energia e agli investimenti per la sua infrastruttura per crearla, ma può cambiare così nel tempo che non sono legate, perché io potrei avere costi di investimento sempre più alti e il Bitcoin mi viene pagato sempre meno, perché adesso quando io chiudo una catena vengo remunerato con 6,25 bitcoin, prima erano 12, prima ancora 24, il prossimo blocco sarà 3 bitcoin e mezzo, per cui si aprono diversi scenari, ma sicuramente è il mercato che decide la fortuna di una criptovaluta e quanto viene usata e quanto viene utilizzata per fare anche transazioni come sistema di pagamento. Se comincia a essere usata anche da Tesla e da altri sistemi e da tante altre grandi aziende, quindi diventa ormai una cosa concreta, anche se è digitale, e diventa un bene tra virgolette rifugio, perché non è sottoposto a oscillazioni di inflazione o da una banca centrale che me lo può svalutare o mi può creare una situazione di inflazione.
E però Bill Gates non è della stessa scuola di Elon Musk.
Io rispetto molto Bill Gates come informatico, sicuramente una persona valida, però ricordo anche quando nacque internet e la blockchain, anche se se ne parla attualmente meno, è comunque un fenomeno pari alla nascita di internet, nel senso che la tecnologia blockchain e quindi le criptovalute che ne conseguono, ma la blockchain può essere legata anche nel mondo contrattuale, nel mondo di transazione e creazione anche di un sistema di transazioni legato a contratti, no? Non stiamo parlando, ripeto, la criptovaluta è solo un'applicazione del blockchain. Mi ricordo quando uscì, quando cominciava internet in Italia, nel mondo, che Bill Gates A. non credeva in internet, B. voleva crearsi una internet tutta sua. E oggi abbiamo visto come è finita, insomma, no? Nel senso che si è dovuto adeguare. Probabilmente ci arriverà, nel senso, poi le cose che dice possono anche essere vere, nel senso che il fabbisogno energetico per minare Bitcoin sta diventando sempre più esoso, per cui bisognerà porsi anche delle domande, ovvero su quanto tempo e quante risorse macchina ci può volere per coniare un Bitcoin. Però qui si va a scollinare su dei tabù, che sono: uno, che deve essere comunque un'architettura distribuita, per cui non può essere in mano a pochi la creazione del Bitcoin, e due, ci devono essere delle regole ferree per tenerne sempre sotto controllo la produzione, quindi il numero. Per cui, con tutto il rispetto che ho per Bill Gates, mi sento di dire che qui rischia di prendere un'altra cantonata come preso a suo tempo per internet.
Allora, vorrei ricordare il dottor Fabrizio Beria è stato già agli inizi degli anni 90 tra i primi a costruire, diciamo, quelle che erano le prime factory di navigazione internet, in cui c'era il C:// ed era già una cosa avanzata. Allora, dottor Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stata con noi, ci ha fatto molto piacere, perché poi ci ha aperto anche gli occhi a un settore che oggettivamente fa parte dell'innovazione digitale e che però conoscono in pochi. Grazie e le auguro un buon proseguimento di settimana.
Grazie a lei, buona serata, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Questa puntata vogliamo dedicarci anche a quello che, come dire, nel mondo della cultura viene smosso da quello che è l'innovazione e la tecnologia. Abbiamo con noi ospite Luca Liguori, direttore artistico dell'Ultra Pop Festival. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie mille.
Ho detto bene, direttore artistico?
Direttore artistico, sì. Mi occupo del programma, degli ospiti di questo nuovo festival digitale.
Allora, questo è alla seconda edizione, nel senso che la prima edizione, meno di un anno fa, è stata un'invenzione in pieno lockdown, quando abbiamo tutti noi dovuto fare i conti con una nuova modalità di socializzazione, quella che in parte avevamo già appreso attraverso i social, ma che poi è diventata stringente con il Covid. Come nasce il festival Ultra Pop Festival?
Esatto, è nato circa un anno fa, verso aprile, quando io, che insomma, oltre a occuparmi del festival, io normalmente mi occupo del sito movieplayer.it, insieme agli altri colleghi del nostro network, che si occupano anche loro di siti, di videogiochi, di fumetti, ci siamo resi conto che effettivamente ci trovavamo davanti ad un anno ovviamente atipico, che era quello del 2020, in cui per la prima volta ci saremmo trovati senza festival e senza fiere, che di solito occupano gran parte del nostro anno. Io parlo del Festival di Cannes, di Venezia per quanto mi riguarda, ma anche Lucca Comics e altri eventi del genere. E ci siamo resi conto che effettivamente tutto il mondo stava per cambiare, e che anche quindi l'idea del festival, anche l'idea di questi incontri che noi facevamo normalmente, dovevano subire comunque un'evoluzione. E quindi ci siamo detti, visto che noi viviamo di web, viviamo sul web da tanti anni, perché non provarci noi? Quindi, come diceva, l'anno scorso abbiamo veramente proprio fatto le corse per arrivare a luglio, proprio nel momento in cui in realtà poi il lockdown in qualche modo era un po' finito, quindi le cose stavano tornando alla normalità, per fare questo festival digitale. Però intanto abbiamo avuto un grande successo e
questa è un'iniziativa di un gruppo editoriale che si chiama Net Addiction. e che ha al suo interno una serie di siti, testate sostanzialmente, multiplayer.it che si occupa di videogiochi, immagino, movieplayer.it che come appunto ha appena detto sia quello che segue la questione dei film, quindi Cannes e Venezia, poi leganerd.com, è vero che è stato rivalutato il ruolo del nerd, poi però ci dovrà dire che cosa significa nerd, diciamo, in questo contesto, e dissapore.it. Che cosa rappresentano
Esatto.
questi quattro siti?
Ma questi quattro siti, appunto, noi li abbiamo racchiusi in qualche modo sotto la categoria pop, no? Cultura popolare, qualcosa che in qualche modo rappresenta tutti noi giornalmente. Io parlo di cinema tutti i giorni, i miei colleghi di videogiochi, di fumetti, di critica culinaria, però alla fine non fa altro che rappresentare le nostre passioni e come noi le passioni di milioni di italiani. Noi appunto ogni giorno, ogni mese coinvolgiamo con le nostre, con quello che scriviamo milioni di lettori e ci è piaciuta l'idea di farlo anche appunto dal vivo, con delle dirette, con degli ospiti. Quindi fondamentalmente questo festival rappresenta tutto quello che noi facciamo normalmente.
Ecco, quindi sostanzialmente la summa delle vostre attività è che voi l'anno scorso, a luglio, avete testato, diciamo, per la prima volta in 100% digitale, il risultato è stato tale che alla fine vi siete convinti a riproporlo con la stessa formula. È vero che siamo sempre in una situazione di difficoltà, ma comunque abbiamo, speriamo, una visione futuribile in cui si potrà socializzare fisicamente. Pensate che questa formula
Sì,
permarrà comunque?
ma allora a noi la formula è piaciuta e abbiamo visto che è piaciuta molto ai nostri lettori e ai nostri spettatori. Abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso, quasi 1 milione di persone raggiunte. Quest'anno contiamo di fare altrettanto, se non addirittura meglio. Però è ovvio che nessuno di noi, noi in primis che lo organizziamo, nessuno di noi vuole rinunciare ai festival, diciamo, live o comunque con gli incontri o comunque alla socialità normale, diciamo quella a cui eravamo abituati. Sicuramente la nostra speranza è quella di tornare il prima possibile a vivere anche quegli eventi, ma ci piace pensare di aver in qualche modo dimostrato che un'alternativa digitale è comunque possibile e può in qualche modo andare in parallelo anche con gli altri eventi, anche perché abbiamo visto noi, i nostri ospiti ce lo dimostrano, c'è comunque un interesse, c'è comunque anche un piacere nell'avere questo tipo di rapporto sicuramente più informale, no, rispetto all'evento classico e mettersi anche un po' in gioco. Quindi io penso e spero che per il futuro si potrà comunque continuare anche con eventi in digitale, fermo restando che comunque nessuno vuole toccare gli eventi a cui siamo tutti molto affezionati.
Certamente, allora, visto che lei è il direttore artistico, ci racconti un po' quali saranno diciamo, gli ospiti più importanti o diciamo, che ritenete abbiano, diciamo, possano colpire di più la fantasia dei vostri ascoltatori?
Diciamo che il festival racchiude un po' tutte le anime di cui ho parlato prima, quindi cinema, ma anche videogiochi, fumetti, scienza e tecnologia, cucina. Quindi abbiamo cercato di fare un programma che comunque accogliesse in qualche modo tutte queste nostre passioni. È ovvio che poi ci sono dei nomi che magari possono colpire di più, almeno noi la speranza è che possano colpire di più perché ci abbiamo lavorato molto su questo programma e io non posso che cominciare da Samantha Cristoforetti per la prima sera, domenica, quando noi apriremo il festival alle 21 con una presentazione e poi alle 22 ci sarà Samantha Cristoforetti in collegamento, che è una cosa che ci rende molto orgogliosi e che pensiamo che possa rappresentare in qualche modo uno degli aspetti appunto di questo nostro festival. Poi avremo ospiti legati appunto al mondo del cinema come Aldo Giovanni e Giacomo, come Fabio Volo, registi come Matteo Rovere, attori e doppiatori come Francesco Pannofino. Avremo un ospite internazionale di cui siamo molto orgogliosi, che è Robert Kirkman, che è l'autore di The Walking Dead, l'autore del fumetto, che adesso arriva con una nuova serie la settimana prossima proprio su Amazon Prime Video, e noi avremo, diciamo, in esclusiva la serata prima con un'intervista sempre dal vivo. Questo ci fa molto piacere. Sempre in ambito fumetti avremo anche Zero Calcare, avremo poi una padrina e un madrino che ci seguiranno, diciamo, per più giorni, quindi non solo un appuntamento, che sono l'attrice Ludovica Martino e invece il lato videogiochi Power, che è uno dei top player italiani, che quindi, diciamo, ci apre anche un po' il discorso ad un'altra passione nostra, che è quella dei videogiochi, e lì avremo molti incontri interessanti anche con sviluppatori italiani, quindi anche per vedere proprio il lato, diciamo, più tecnologico ma anche imprenditoriale dei videogiochi.
Ecco, poi leggo anche di Gabriele Salvatore, insomma, comunque nomi molto importanti.
Assolutamente, avremo due premi Oscar, Gabriele Salvatore e Dario Marianelli, che è il compositore della colonna sonora anche di Pinocchio, un film di cui si sta nuovamente parlando in questi giorni.
Candidato all'Oscar per i costumi. Avete come patrocinanti l'Agenzia Spaziale Italiana, il Ministero dei Beni Culturali e IDEA, che non so cosa sia.
IDEA è l'associazione per i videogiochi italiana, quindi sì, diciamo, siamo coperti da tutti e tre diciamo i nostri mondi, no? Lo dicevamo, cinema, videogiochi e scienza e tecnologia. Di questo ci fa molto piacere, perché ovviamente già l'anno scorso avevamo avuto questi patrocini. Ci fa molto piacere perché ci conferma, insomma, il buon lavoro che stiamo facendo e comunque il fatto che un festival, anche se digitale, può comunque essere considerato alla pari degli altri in qualche modo.
Ecco, allora, andando a chiudere, quando inizia, quanto dura, dove andarsi a informare, come collegarsi?
Allora, collegarsi è facilissimo. Io invito tutti ad andare sul sito ultrapopfestival.it o sui canali social del festival, e lì si trova tutto, ma in realtà basta un click, è tutto gratuito, tutto aperto, quindi non ci sono problemi. Si parte domenica sera, come dicevo, alle 21, ci sarà Samantha Cristoforetti, dopodiché per 4 giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 di mattina alle 11 di sera, siamo sempre online, con il programma lo trovate sul sito, ed è molto più ricco in realtà di quello che io vi ho dato, solo alcuni elementi, ma penso che ognuno possa trovare pane per i propri denti, e quindi ultrapopfestival.it.
Bene, allora, diciamo che il lockdown ci ha creato tanti problemi, ma ci ha fatto anche scoprire tante grandi opportunità, compreso uno sviluppo del digitale sia a livello, appunto, di intrattenimento, ma anche a livello di pubblica amministrazione, ad esempio. Allora, io ringrazio Luca Liguori per essere stato con noi a presentarci questo festival, però sarò curioso poi, a termine del quale, di poterli risentire per fare un'analisi di come è andata questa seconda edizione.
Grazie mille, alla prossima allora.
Alla prossima.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Chiudiamo la puntata di oggi ricordandovi che potete continuare a seguirci, a seguire il palinsesto delle Radio Immagina con gli altri programmi. Noi andremo in replica anche nei prossimi giorni in vari appuntamenti. Potete trovare tutto sul sito immagina.eu. Francesco Rea vi ringrazia e vi dà appuntamento per una nuova puntata a sabato prossimo.
Radio Immagina.